Non vogliamo dimenticare che la festa dell'Università è anche la festa del Gran Cancelliere, al quale porgiamo i più fervidi auguri. La riconoscenza è una virtù umana qualificata e necessaria, e per questo diciamo nostro grazie per il sostegno fraterno, per il suo impegno a favore della PUA. Grazie, Reverendissimo Padre, dal profondo del cuore per tutto questo. Chiediamo ora a Gran Cancelliere di prendere la parola.
Sua Eminenza Cardinale Fra Carlos Vallejo, amigo, frate nostro, grazie per la sua presenza fra noi oggi e per il suo intervento. Illustre autorità accademiche e professori, stimati studenti, ufficiali, personale ausiliario, distinti ospiti, cari amici della Pontificia Università Antonianum, il Segretario Generale per la Formazione e Studio e Vice Segretario e Assistente dell'Ordine dei Frati Minori, i membri del Definitore Generale dei Frati Minori, e voi tutti il mio cordiale saluto con le parole che il Padre San Francesco ricevette per rivelazione stessa dell'Altissimo. Il Signore vi dia pace. La celebrazione della festa della nostra Università Antonianum, nel giorno in cui, nell'ormai lontano 1946, Sant'Antonio di Padova fu proclamato da Papa Pio XII, dottore della Chiesa, vuole anzitutto ricordarci che il nostro patrono è titolare e per noi sempre un modello insigne di custode, studioso e di annunciatore della parola di Dio. Frate Antonio, come ben noto, venne nominato dallo stesso San Francesco primo docente della Proto Scuola Teologica dell'Ordine, fondata a Bologna, per soddisfare alle esigenze di una predicazione ponderata e casta, secondo le parole della nostra regola Bolatta. Francesco autorizza dunque Antonio a custodire la parola della vita, la parola di Dio, e ad insegnare la teologia ai frati, purché in questa occupazione non si estingua lo spirito della santa orazione e devozione. Tali raccomandazioni erano l'espressione della volontà che lo studio non divenisse fine a se stesso, non generasse orgoglio e tantomeno avesse per scopo il conseguimento di un verbalismo vano ed inconcludente, ma ridondasse invece a servizio, a nutrimento delle più profonde esigenze dello spirito. Fedele a questa esortazione del fondatore, San Antonio non solamente possedette in un grado assai elevato e insegnò nelle scuole la scienza del tempo e con il metodo allora in uso, ma efficacemente la comunicò al popolo cristiano con l'apostolato della parola viva, capace di affascinare i suoi ascoltatori, e la trasmise ai posteri consegnata nei suoi scritti, per cui si meritò l'appellativo di dottore evangelico. Lo stile della sua riflessione teologica e della comunicazione di essa attraverso la predicazione, come del resto quello degli altri nostri maestri francescani, può ancora oggi ispirare quanti si dedicano all'approfondimento delle insondabili ricchezze della verità divina, a vivere nella forza dello spirito e nella sensibilità dell'intelligenza umana, acquistando la capacità di penetrare la superficie della realtà con abnegazione, amore, riverenza e cogliere il cuore, la vita, la verità da ogni cosa nel riferirla al suo Creatore e Redentore. E questo è un compito e una responsabilità che la Pontificia Università Antonianum ritengo sia chiamata a rispettare per l'intera famiglia francescana, a illustrazione e approfondimento della sua identità, per la Chiesa a servizio del legittimo pluralismo teologico, esito della sua ricca e variegata tradizione, a vantaggio della società tutta, in risposta a una generazione che chiede ragione della fede che viviamo e professiamo e si interroga sul senso degli eventi. L'attualità di San Francesco di Assisi, soprattutto il riferirsi a lui per la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato, il rispetto all'uomo e ai suoi diritti, la fraternità universale, sta a indicare veramente che la nostra spiritualità e il nostro pensiero sono la terra fertile nella quale dobbiamo mettere radici profonde per capire e valorizzare meglio la nostra eredità. La semplicità, la sensibilità e il profondo rispetto di San Francesco agli uomini e a tutte le creature è l'atteggiamento forse il più importante per accostarci alle più disparate situazioni umane e da esse lasciarci interrogare, formare. A riguardo, permettete che mi riferisce brevemente all'argomento scelto per questa ricorrenza accademica, il custodire nella logica del dono. L'oggetto del custodire qui è chiamata la responsabilità morale di ogni essere umano e, come il Cardinale ci ha detto, Dio è il custode primo e ultimo e molteplice. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. Così l'ha espresso Papa Francesco nell'omelia della liturgia inaugurale del suo servizio di Vescovo di Roma e pastore della Chiesa Universale, allogando peraltro lo sguardo all'intera famiglia umana, dicendo: la vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, e l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo, e il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia nel nostro cuore, e l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. Creato per amore, l'uomo è destinato a realizzarsi nella pienezza dell'amore, la gratuità che né è l'origine né è pure il senso. Il fine dell'uomo e del creato non può essere altro allora che quello dello stesso atto creatore, la gratuità dell'amore, la pura diffusiva bellezza da amare. Francesco, nel suo Cantico delle Creature, lod l'Altissimo, cum tutte le creature, e per loro, cioè inseparabilmente con esse, a ragione di esse attraverso di loro, in un legame di comunione e di solidarietà con col creato, come è stato esprimato nel suo discorso oggi il Cardinale. Custodire il creato e al tempo stesso vivere in solidarietà con esso e aprirsi alla festa della donazione sempre nuova del Creatore in spirito di perfetta letizia. Custodire del creato, l'uomo è anche custode dell'altro, fratello in umanità davanti all'unico Padre Celeste. Alle origini della famiglia umana, Caino dimostra di essere consapevole di questa responsabilità, sebbene l'abbia negata nei fatti, quando alla domanda del Signore, «Dove Abele, tutto fratello?» risponde, «Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello?» Dunque, come afferma il noto teologo Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, in un testo che mi ha profondamente toccato e ispirato, dice: il riconoscimento della responsabilità verso l'altro, sollecitato dal suo volto che ci guarda, sta a fondamento della stessa possibilità dell'etica. Se si intende motivare l'esigenza di fare il bene e di evitare il male, occorre ancora là, al di là fuori dell'arbitrio dispotico del soggetto, in un'esigitività ultima e trascendente, di cui il bene è lo splendore irradiante, l'esigenza amabile, il dono perfetto. Viceversa, il male è la resistenza opposta a questo richiamo, l'appassionato permanere nella negazione, la lotta vissuta in nome di una causa falsa, quella della propria libertà, eretta come assoluto contro l'assoluto. Dal ethos classico alla morale delle 10 parole legate al grande codice dell'Alleanza, dal discorso della montagna alle esigenze di giustizia del diritto romano, è questo impianto di una morale fondata nella trascendenza e dunque sull'esigitività legata all'altro su cui misurarci, tanto prossimo e immediato che ultimo e trascendente, che ha retto le sorti della vita personale e collettiva dell'Occidente. In questo esistere, l'uno per l'altro, regola suprema è l'amore. Oltre il tramonto delle pretese assolute di una certa modernità e l'incompiutezza nel nichilismo della postmodernità, ritorna in tutta la sua forza la parola antica e sempre nuova del Vangelo. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Pertanto, fare dell'altro lo straniero morale e farsi straniere alla verità di se stessi e rinnegare la più profonda dignità del proprio essere personale e del proprio destino. Non c'è responsabilità e vita morale senza un movimento di esodo da sé per andare verso l'altro, soprattutto se debole, indifeso e senza voce. La Chiesa che Gesù è venuto a fondare sulla terra è la comunità dei figli resi tale nel Figlio. Come tale è una fraternità, la fraternità cristiana. Come tale la Chiesa è la Chiesa dell'amore. Tutto in essa viene dall'amore trinitario ed è chiamato ad esserne immagine e riflesso. L'agape è l'anima della Chiesa, il distintivo di quanti credono nella rivelazione dell'amore del Padre compiutasi in Cristo. Molte conseguenze possono trarsi da questo richiamo dell'origine dall'altro, per l'idea che possiamo farci della comunione ecclesiale in primo luogo. Il richiamo dell'origine trinitaria ci fa capire che la Chiesa è dono e grazia. La Chiesa non si inventa né si produce, si riceve. La fraternità cristiana non è frutto della fatica dell'uomo, ma l'offerta gratuita di una grazia che non è né meritata né prevedibile. Però io vorrei soffermarmi in un istante soprattutto sulla Chiesa nel suo aspetto di comunità impegnata nella storia. Scrive ancora Bruno Forte sul punto: come il Verbo si è fatto carne, entrando fino in fondo nelle contraddizioni dell'esistenza umana e nella morte, così la Chiesa dell'amore dovrà farsi presente fino in fondo a tutte le situazioni umane, per contagiare in esse la forza e la pace del Redentore dell'uomo. L'indole contemplativa dell'essere e dell'agire ecclesiale non significa in alcun modo fuga dal mondo o paura di impegnarsi in esso. Se il Dio della Chiesa si è fatto totalmente dentro alla vicenda umana, la Chiesa di Dio non potrà restare spettatrice della storia. Chiamandosi fuori dalla sofferenza e dalla speranza degli uomini, la gloria di Dio si celebra lì dove è promossa la vita dell'uomo. La Chiesa sarà allora una Chiesa in cammino con gli uomini, capace di portare a Dio le lacrime e la protesta, e insieme capace di annunciare loro l'altra dimensione, l'orizzonte del regno che viene, contestazione e sovversione della miopia dei calcoli e delle presunzioni di questo mondo. Se ci chiediamo che cosa questo possa significare per la vita di una pontificia università, qual è appunto l'Antonianum, potremo rispondere che nella Chiesa e per la Chiesa, nell'ordine e per l'ordine, come pure nella famiglia francescana e per la famiglia francescana, essa deve essere una comunità scientifica e didattica amalgamata per una missione peculiare: la ricerca, conservazione, approfondimento e trasmissione scientifica della verità messa al servizio della dignità dell'uomo e del creato, con uno spirito, un'idea di esperienza, un percorso intellettuale, una metodologia di ricerca che è la cifra di comprensione della nostra identità di fraternità universale in missione, agentes, intergentes, intercreato. Progetta fin dalle origini, sono ormai 8 secoli fa, verso la terra incognita dell'uomo planetario. Questo compito è, d'altronde, la risposta specifica della comunità umana al suo particolare indebitamento con tutta la realtà creata. L'uomo, dopo il peccato originale, deve al mondo la verità che permetta la sua trasformazione in conformità con il disegno originario di Dio. Per realizzare il suo compito, l'università deve agire entro la cornice delimitata dalla natura propria della sua missione, e cioè per la ricerca delle verità e del bene comune. Se attua sottomessa ad altri limiti politici, economici, ideologici, risulta menomata la sua capacità di offrire il proprio contributo peculiare al servizio della dignità umana e di tutta la realtà creata. Al presentarsi ora la questione su quale sia la differenza tra la missione della Chiesa e la missione dell'Università, si può rispondere che entrambe si consacrano alla comprensione e al progresso integrale dell'uomo e dell'universo, però ciascuno secondo la modalità che le è propria. La Chiesa, condividendo la passione dell'Università per la verità dell'uomo, serve la società fomentandole l'ispirazione cristiana dell'ordine temporale, senza voler con ciò sostituire la ragione etica con la fede, ma piuttosto contribuendo alla configurazione di questa ragione, purificandola e illuminandola riguardo al fondamento della moralità e dell'etica a partire dalla sapienza umana e divina sull'uomo e sulla creazione di cui è depositaria, e offrendo un modello di apertura alla trascendenza che abbia Cristo come risposta. Non è un caso, pertanto, che proprio qui, in questa sala, il 16 gennaio 1982, in occasione della sua visita all'Antonianum, Papa Giovanni Paolo II, rifacendosi all'esempio del fondatore dell'ordine al quale questa università appartiene, invitò tutta la comunità accademica ad essere nella società contemporanea come San Francesco, il custode della speranza. Il recupero di questa certezza è urgente, diceva il Papa, nel mondo di oggi, scioccato da tante inquietudini che sono come un attentato alla speranza portata a tutti da Cristo. Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. E forse queste parole ci vuole anche per noi tutti oggi. Abbiate fiducia, io, Cristo, ho vinto il mondo. Il pontefice, del quale è peraltro imminente la canonizzazione, ci affidava infine un altro mandato che per l'Università Antonianum dovrebbe costruire una come una sorta di ideale e venerato legato perpetuo. Io vorrei, disse Papa Giovanni Paolo II, che l'ordine dei frati minori, in particolar modo mediante questo suo Ateneo, contribuisse a colmare questo bisogno di speranza con l'apporto originario che a San Francesco si ispira. Io confido che ogni sforzo sia fatto affinché, con la multiforme attività propria di un'istituzione accademica, essa possa e sappia, nella società odierna, allargare gli spazi ai valori contenuti nel Vangelo, i soli capaci di generare ed alimentare non illusorie speranza. Ognuno perciò stimerà suo primario dovere di saper interpretare, come si addice ai cultori di scienze sacre, i vari linguaggi del nostro tempo e giudicarli alla luce della parola di Dio, affinché la verità rivelata possa essere sempre più profondamente intesa, meglio capita e presentata nella maniera più adatta, di modo che sia resa testimonianza alla verità che tutte le altre racchiude. Cristo, il Figlio di Dio, è morto per salvare il mondo e illuminarlo di speranza. Credo che a nessuno sfugge l'attualità di tale invito e l'ancora più pesante urgenza di tale mandato. In conclusione, permettetemi di ringraziare alcune persone. Prima di tutto voglio ringraziare la sua eminenza Cardinale Carlos Laieu, amico, per la sua presenza e la vicinanza da noi. E sempre frate. Allora grazie per questo atteggiamento, questa vicinanza da noi e per la sua presenza oggi qui. Vorrei ringraziare Fra Julio Bunader, vicario generale e vice grande cancelliere, i frati del Defensore Generale OFM, Fra Vidal Rodriguez López, segretario generale per la formazione e studi, e il vice segretario Fra Sergio Baldiga e l'assistente Fra Adriano Bussato. Vorrei ringraziare le autorità accademiche, il vice rettore e il rettore magnifico facente funzione Fra Martin Carbajo Nunez, i decani di facoltà, la suora Mari Malone, Fra Jorge Horta, Fra Agustin Hernandez, Fra Massimo Pasini, i presidi Fra Paolo Martinelli, Fra Roberto Gerardo, Fra Miguel Angel Escribano Araes, Fra Pietro Messa, Fra Salvatore Barbagallo. Vorrei ringraziare anche Fra Vincenzo Battaglia, presidente della Pontificia Accademia Mariana, tutti il Senato accademico, il segretario generale Fra Marek Vak, i direttori della biblioteca Fra Nazarius, l'economo Fra Augusto, il vice segretario generale Fra Giulio, i personali di segreteria, inoltre tutti i docenti e gli studenti per la loro fedeltà e per il loro impegno, e tutti coloro che, a vario titolo, con passione e dedizione, fanno sì che questa nostra università sia un centro di studi vivace e animato, un centro di custodire. Ringrazio in modo particolare, forse mancava oggi la sua voce, però per le sue mani e la sua testimonianza di vita, Fra Alessandro, grazie per la sua presenza qui oggi. Che il Signore, grande e ammirabile, Dio onnipotente, misericordioso, salvatore, per l'intercessione del Beata Vergine Maria, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene, nel nostro Padre San Francesco e il Lettore Evangelico Sant'Antonio di Padova, celeste patrono della nostra Università, ci benedica e ci custodisca, rivolga su di noi il suo sguardo e ci dona la sua pace. Grazie.